coni nel nostro occhio adibiti a sentire il blu sentono poco questa radiazione elettromagnetica, invece i recettori, quelli del verde, la sentono molto e quelli del rosso la sentono pochino. Benissimo, tre impulsi elettrici arrivano nel nostro cervello, il nostro cervello cosa fa? Fa un rapporto tra questi tre. Dice che il blu è, cosa posso dire, 5 volte più piccolo del verde e il rosso è circa 3/5 del verde. Quindi crea un rapporto. A un certo punto il nostro cervello si accende e va a cercare lungo la sua esperienza di radiazione elettromagnetica qual è quella radiazione elettromagnetica che riesce a generare questo rapporto. Ed è proprio 485 nanometri. E noi vediamo 485 nanometri. Questo non capita mai. Di solito a noi arriva una banda di luce con tante radiazioni di frequenza diversa. E allora facciamo questo esempio. Arriva un treno di onde, ognuna con una sua lunghezza d'onda, compresa tra quei due estremi lì. Adesso non diciamo neanche i numeri, siamo intorno a 570-590 nanometri. Cosa fa il nostro occhio? Allora, i recettori del blu non vengono minimamente toccati da questa banda di frequenze e allora la rodopsina non si consuma. I recettori del verde invece vengono consumati per tutto quel campo lì di radiazione elettromagnetica. Mentre invece i recettori del rosso vengono sensibilizzati per tutta quella zona lì, perché arriva proprio una banda di radiazioni. Allora la rodopsina frigge, reazione chimica, impulso elettrico al cervello. Cosa arriva? Un rapporto tra due quantità, che è l'integrale delle due curve, che è l'area rossa e l'area verde. Fa il rapporto tra le due, le pesa e dice, ma qui siamo a 50-50, 50% rosso, 50% verde. Bene, adesso cerchiamo nel nostro spettro di frequenza, nel concesso, da poter vedere qual è quella frequenza che corrisponde a 50-50, e allora se vediamo, questa è la curva dove si ha proprio la radiazione che esce con il 50% di rosa e 50% di verde. Cosa dà? Il giallo. E noi vediamo il giallo. Questa è una reazione chimica che non ci fa vedere ogni singola reazione compresa in quella banda, ce ne fa vedere una e una soltanto, il giallo, perché è una reazione chimica. Il suono invece è una reazione completamente diversa, è una reazione meccanica che noi abbiamo. Quando io premo un accordo sul pianoforte, 5 note, al mio orecchio arrivano tutte 5 note, non arriva una via di mezzo, una reazione chimica al mio cervello, io le sento tutte 5. Ma perché? Perché quello è un fenomeno che si trasmette in maniera meccanica. C'è l'aria si comprime e si estende con questa vibrazione che viaggia, eppure anch'essa un'onda, arriva al nostro timpano che vibra in 5 modi diversi e al nostro cervello arrivano 5 frequenze. Perché è un fenomeno meccanico, è una membrana, è un tamburo che vibra con 5 frequenze diverse. L'occhio no, è una reazione chimica, è la rodopsina che frigge. Adesso facciamo questo esempio. Arrivano 2 pennelli, 2 laser, uno blu e uno rosso. Il nostro cervello, di nuovo, prende 2 impulsi elettrici, uno dei coni del blu e uno dei coni del rosso, li legge, ne fa il rapporto e il nostro cervello dice che il rosso è 1/4 del blu. Benissimo, allora il nostro cervello va a cercare, nella sua esperienza sensibile, qual è quella radiazione elettromagnetica che gli permette di ottenere questo rapporto, cioè il rosso 1/4 del blu e 0 verde. Se vedete un attimo e fate attenzione, non lo riesce a trovare, perché non esiste una combinazione di questa nella nostra esperienza sensibile. E qui il nostro cervello ha difficoltà. E qui il nostro cervello comincia a dire, che cos'è questo colore? Viola, fucsia, indaco, rosa. È la difficoltà che abbiamo avuto prima, perché mischiando il rosso col blu dà quel colore lì. Andiamo avanti. Adesso vi spiego perché il nostro cervello usa solo 3 colori, rosso, verde e blu, e attraverso quelli riusciamo a vedere qualcosa in più di rosso, verde e blu. Riusciamo a vedere tanti altri colori, no? Il verde, il giallo, l'arancione e così via. Questo perché, fortunatamente, quando noi dobbiamo spiegare a qualcuno dove si trova una strada, possiamo dire destra, sinistra, avanti, centro. Cioè noi abbiamo bisogno di dare 2 indicazioni nello spazio, che sono questa, avanti, dietro, e destra, sinistra. E con questo noi riusciamo a portarlo ovunque. Quindi ci servono 2 informazioni per generare uno spazio che è un piano. La stessa cosa avviene con i colori. Con i colori noi riusciamo a trovare un sistema di riferimento con piccole levette e con un numero limitato di levette attraverso le quali, muovendole, riusciamo invece a generare un pattern, uno schema, uno spazio grande quanto il colore visibile. questi tipi di modelli non è che ce n'è uno e uno soltanto. L'RGB è quello del nostro occhio, ma ne esistono altri. C'era Leonardo da Vinci che aveva proposto una base, un sistema di riferimento composto da 6 colori. Ovviamente Leonardo da Vinci non aveva capito niente, e Leonardo da Vinci aveva esagerato con questi colori. Non bastano, cioè non sono necessari 6, ne bastano un po' di meno, e il nostro occhio ce l'ha appena insegnato 3. Però questi 3 in particolare, RGB, creano tutto lo spettro del visibile quando essi provengono da una sorgente di radiazione, da una sorgente di luce. Il sole illumina direttamente il nostro occhio e noi riusciamo a mischiare, a fare una sintesi dei colori fino a ottenere i colori che noi vediamo, compreso il bianco. Questo particolare modello, questa particolare base, funziona solo in questo caso, cioè quando la sorgente arriva direttamente al nostro occhio, e allora lì dal rosso, verde e blu generiamo tutto, compreso il bianco. Una cosa un po' diversa deve essere utilizzata quando invece la luce non arriva direttamente al nostro occhio da una sorgente, ma in mezzo si crea un ostacolo che è il colore degli oggetti. Quando la luce arriva attraverso noi, da una poltrona, si è interposto un ostacolo, ovvero un filtro. L'oggetto, con i suoi elettroni che vagano, vengono eccitati da certi tipi di frequenze, da certi tipi di pacchetti di luce, ecco che entra di nuovo il fenomeno, diciamo così, particellare, no? Corpuscolare della luce, assorbe un determinato tipo di energia, ma lascia andare il resto. E se mi lascia andare il verde, risultato come rosso e blu, se mi lascia andare il rosso e blu, a me arriverà il verde, come abbiamo visto prima, no? Con quella sintesi additiva dei colori. Quando noi prendiamo delle paste da tubetto, rosso, verde, blu, e le mischiamo insieme, ma manco per idea, esce poi il bianco, esce un colore più scuro, ma perché quelle 3 paste sono 3 filtri, ognuno ruba una radiazione elettromagnetica finché poi alla fine non ne rimane più nessuna ed esce fuori il nero, cioè l'assenza di luce, l'assenza di radiazione. Allora un modello additivo di luce che si somma nei nostri occhi non va più bene, allora ce n'è un altro che è quello, diciamo, dove i colori sottraggono radiazione, non ce la fanno arrivare. Una base per descrivere questi colori, anziché essere rosso, verde e blu, può essere il giallo, il magenta e il ciano. Vengono utilizzati 3 colori diversi perché si vede che questo è un sistema di riferimento migliore rispetto al primo per descrivere meglio questo fenomeno. Quanto in realtà potevamo prendere altri colori. E questo è quello che vi dicevo, il modello della sintesi additiva, quello quando la luce arriva direttamente al nostro occhio, e quello sottrattivo, quando la luce arriva filtrata dagli oggetti. Esistono altri tipi di modelli, tipo questo, HSB, che vuol dire tonalità, saturazione, luminosità. Allora, la tonalità è quello che abbiamo detto prima, l'insieme dei colori. Chi ha inventato questo modello si è proprio sciarato, ha detto prendete tutte le tonalità che volete e questa costituirà una parte della base. Ma poi dobbiamo dare altre 2 informazioni. Uno, la chiarezza, cioè quanto questo calore è spento o quanto è acceso. E questo lo vediamo nella chiarezza. E poi la saturazione, cioè quanto esso è ben concentrato su una certa radiazione elettromagnetica. Questo mancava nella descrizione nostra di prima. E quindi si crea una base, un sistema di riferimento che potrebbe essere un RGB di prima, più la chiarezza, più la luminosità. 5 gradi di libertà per descrivere tutto il nostro campo del visibile. E a questo punto, adesso, con questa base, noi vediamo i colori. Purtroppo, quando lo dobbiamo raccontare a qualcuno che abbiamo visto un colore, dobbiamo dirgli che cos'è. E per qualcuno poteva essere un rosso tiziano, un rosso porpora, un rosso ciliegia, un rosso fragola, un rosso... non si sa che cosa. E allora ci vuole qualcuno che ci dica, no, quello è un rosso come te lo dico io. Chi è questo? Quello che ha inventato la colorimetria, cioè attraverso un sistema di riferimento riusciamo a misurare, dando dei numeri, uno spazio dei riferimenti. E con questo vediamo tutti i colori. Ne vediamo solamente 2 per brevità. Il sistema Ohmstedt, trovato nel 1915 e poi riaggiornato nel 1929, è quello attualmente utilizzato, che sembra essere quello funzionare meglio, ma perché è più complicato, cioè, è il sistema CIE, cioè quello della Commissione Internazionale dell'Illuminazione. Il primo dice questo, prende il mio spettro del visibile, e lo attorciglio su se stesso e lo chiudo ai 2 estremi. Ottengo un anello e quello è l'insieme delle tonalità di prima. Si crea un piccolo problema. In natura, il colore che c'è tra il rosso e il violetto non esiste, perché è una sequenza di crescita di radiazioni da lunghezza d'onde piccola a lunghezza d'onde grandi. Se io chiudo con un anello, io faccio pulsare subito un qualcosa che ha una lunghezza d'onda piccola con una lunghezza d'onda grande. Cosa c'è in mezzo? C'è il violetto, fucsia, indaco, quello che noi non riusciamo a percepire bene nel nostro cervello, perché stiamo forzando a creare un colore che in natura non esiste. Sistema Mansell poi dice, ok, ti ho dato la tonalità, adesso ti devo dare la luminosità di prima e la saturazione. Benissimo, allora estrudendo in verticale questo sistema, otteniamo una scala che parte dal nero e arriva al bianco, e questa è la luminosità, e poi, in senso radiale, diamo la saturazione, cioè quanto quel colore è concentrato. Un altro sistema di riferimento è questo della Commissione Internazionale di Illuminazione, che chiaramente si fa bella, però introduce così tanti parametri. Lei dice, no, non utilizzare settori di tonalità, non utilizzare RGB, utilizzare tutti quanti, cioè dimmi qual è la radiazione elettromagnetica che arriva, 768 nanometri, 3. Ecco, così va bene. Beh, è chiaro che qui però la base sta diventando, insomma, con dei parametri infiniti, non è molto ottimizzata, però è molto precisa. E allora vediamo che attorno a questo triangolo ci sono tutte le radiazioni con cui noi ci possiamo misurare. E quindi quando io voglio dire a voi che ho visto un rosso tiziano, loro dirò che sono radiazioni di 620,5 nanometri. Non so cosa potrà significare per voi, però con questo grafico voi lo riconoscete subito. Mancano ancora due informazioni, la saturazione e la luminosità. La saturazione la vedo partendo dal bianco, che più bianco non si può, e tendendo verso il confine. Il confine è il colore saturo al 100%, cioè quella radiazione è quella soltanto, senza essere sporcata da altre. Se poi io ho un colore che si trova qui in mezzo, dico, benissimo, prendo la lunghezza di questo segmento, ne faccio il rapporto con quello più grande, tipo in questo caso siamo a 0,5, e allora io dirò che quel colore è un giallo a 570 nanometri con una saturazione dello 0,5. Manca la luminosità, cioè quanto è bianco, e allora dobbiamo estrudere questa mappa in verticale e otteniamo quindi una campana che ci dà anche la terza dimensione con cui poter descrivere la luminosità. E questa è rappresentata da delle curve isoluminosità, cioè da delle curve che racchiudono tutta quella zona che ha la stessa luminosità. Si parte dal bianco, che è quello che è più luminoso non si può, fino ad arrivare ai colori esterni, che non sono per così tanto luminosi all'apparenza del nostro occhio. Tra queste due radiazioni elettromagnetiche si chiude l'anello del sistema Mansell, cioè il viola, che unisce il 700 nanometri con il 460 nanometri, cioè due radiazioni molto lontane tra loro. Questa è la curiosità, lasciamo perdere, cioè che la stampa, la fotografia utilizza un campo di colori nel visibile che non è quella che noi abbiamo, perché siamo troppo sensibili, ma ne utilizza una cosa un pochino più ristretta, ma sufficiente per poter conoscere i colori anche in fotografia e nella carta stampata. E a questo punto arriviamo alle conclusioni. Vi ho chiarito le idee, ovviamente. Cosa succede? Succede però che se le condizioni ambientali cambiano, anche se parte una sorgente con una radiazione ben definita, noi la avvertiremo in maniera diversa. Se questa radiazione arriva direttamente al nostro occhio o tocca un oggetto, la riceveremo in maniera differente. Lo stesso oggetto, se cambia forma, quella stessa radiazione, noi la interpreteremo come un colore differente. Se quel stesso oggetto con quello stesso colore ha uno sfondo che cambia, quella stessa radiazione elettromagnetica, quello stesso colore, cambierà secondo la nostra interpretazione. Se poi cerchiamo anche il nostro stato di umore psicofisico, quello stesso colore, quella radiazione elettromagnetica, apparirà secondo interpretazioni differenti da soggetto a soggetto. Quindi comunque il discorso è un discorso sempre scientificamente fatto, ma poi praticamente inutilizzabile, quindi noi utilizzeremo sempre il nostro rosso tiziano, rosso ruggine, rosso ciliegia, rosso viola fucsia. Un'ultima domanda, che cos'è questa? Siamo messi proprio male, questa è la Gioconda. Allora vi chiedo, il dubbio stesso che è venuto a me, e se tutto quello che noi guardiamo nella realtà, alla fine, fosse soltanto un pixel del televisore?
Buonanotte.